21 e 32 minuti primi, siete su Radio Next, sulle frequenze di Radio Flash, e siamo pronti per la seconda rubrica. Abbiamo parlato di bellezza, di musica eccezionale, eccelsa. Adesso abbiamo la seconda rubrica, che si chiama Brain Drop, con Pierluigi Ubezio e Marzia Camarda. E però parliamo di bruttezza. Non so come mai adesso lo sto presentando io, però me lo spiegherà poi Pierluigi. Abbiamo con noi Pierluigi Ubezio, te la linea.
Ciao a tutti, linea. Ciao che Maurizio. Antico. Sì, tipo Radio Cronaca. Vecchio stile. Ma bruttezza, pensavamo io e Marzia l'ultima volta che ci siamo visti per parlare della trasmissione, abbiamo detto: ma scegliamo una cosa che è proprio lontanissima da noi, la cosa più lontana che possiamo pensare è la bruttezza. E quindi abbiamo detto, perché
non è autobiografico, era quello che volevamo dire.
Potevano partire 300 battute contemporaneamente.
Esatto. Io ho scelto questa. Dai. Naturalmente. Quindi parliamo di bruttezza, perché la bruttezza può essere declinata in tantissimi modi e può avere tantissime valenze, una delle quali è quella che vi stiamo per fare ascoltare, che è un tipo di bruttezza particolare.
La vita è piena di sorprese, signore e signori. Il terribile uomo elefante.
Signori, nel corso della mia professione ho dovuto vedere molte orribili deformazioni del viso causate da lesioni, morbi, mutilazioni e deformazioni del corpo causate da varie circostanze. Ma non avevo mai incontrato una terribile, degradata versione di un essere umano come questa. Ebbene, signori, a causa di queste anomalie congenite, il paziente è stato chiamato l'uomo elefante.
Ecco, questo è un brano tratto da un film magnifico che si intitola Elephant Man di David Lynch, un film del 1980, che parla di un uomo brutto, perché appunto il dottore ne parla come addirittura di una versione degradata, quindi un essere umano che ha una serie di malformazioni che lo rendono appunto deforme, e lo rendono tra l'altro, oltre a brutto, a un essere umano brutto da un punto di vista fisico, lo rendono anche abbruttito per il fatto che lui è un fenomeno da baraccone, quello che veniva una volta chiamato veramente fenomeno da baraccone, cioè queste persone deformi che venivano esposte negli antesignani dei circhi,
sì,
diciamo.
Come al circo Barnum, per esempio.
Esattamente, queste persone sfortunate due volte, perché brutte e quindi evidentemente alcune molto malate, infatti molti di loro morivano giovani, e in più dileggiate dalle persone comuni. David Lynch fa un'operazione che però è bellissima raccontando la bruttezza, a parte che fa un film tecnicamente eccezionale, perché nel 1980 fare un film in bianco e nero, e con quel bianco e nero è un sottrarre che è veramente una cosa meravigliosa. Però questo è un parere personale di chi magari c'è anche chi non lo apprezza, perché è un film forse molto crudo, poi David Lynch gira in un modo un po' particolare, però lui riesce a fare un'operazione molto bella, che è quella appunto di rendere cattivi e brutti gli altri, perché naturalmente lui è una persona buona, viene tirato via da questo baraccone, da questo suo aguzzino, da un medico che tra l'altro è interpretato da un Anthony Hopkins, quasi irriconoscibile, molto più giovane evidentemente, si parla del
mica
1980.
Male anche, a proposito di bruttezza.
Esatto. E appunto l'operazione in cui riesce perfettamente Lynch è proprio questa, cioè alla fine sono tutti brutti tranne lui, e lui muore in pace. Adesso non voglio svelare il finale, ma non è un giallo, quindi insomma, tra l'altro è tratto da una storia vera, quindi questo personaggio è esistito veramente, questa persona è esistita veramente. Lui muore in pace, e quando muore lascia un senso di vuoto a tutti gli altri, come se gli avesse tolto qualcosa con la sua bellezza, nonostante fosse un uomo molto brutto. A me questa cosa è piaciuta molto.
Sai che mi hai fatto venire in mente che uno dei grandi talenti attraverso cui si misura Nabokov e Lolita è che lui è un mostro, non in senso estetico, perché anzi è piuttosto belloccio, ricorda, sai, un attore così, però riesce a farti vedere gli altri nella loro miseria. E quindi tu da un lato lui lo disprezzi perché è appunto insomma è un mostro eccetera, ma dall'altro non riesci a simpatizzare con quelli che vedi attraverso la sua lente. È una grandissima capacità, quindi credo che abbiano delle cose in comune, insomma.
Sì sì, ma sicuramente poi è un film che ti fa riflettere, naturalmente fa riflettere, cioè si presta a mille declinazioni, se vuoi anche quella degli ultimi, di quella che si chiamano i legal alien, che sono le persone appunto che vengono da fuori. Può essere un tema declinato in tantissimi modi. Quello che fa capire il film è che la paura è quello che praticamente fa diventare gli uomini brutti, perché poi avviene immediatamente il rifiuto, e invece questi uomini poi in molti casi non sono assolutamente brutti né dentro né fuori, perché poi il bello del film era che continuando a vedere questa deformità naturalmente ti abituavi, e abituandoti diventava una persona assolutamente normale, mentre gli altri avevano questa bruttezza interiore che li faceva che tra l'altro Bianco e Nero fa emergere in un modo eccezionale, secondo me, perché fa proprio capire che cosa significa.
Quindi siamo Brain Drop, stiamo parlando di bruttezza, però ascoltiamo una canzone meravigliosa.
Ascoltiamo Loving the Alien di David Bowie, del compianto David Bowie, su Radio Nexto.
Possono dirci che non mettiamo musica meravigliosa. David Bowie su Radio Nexto. Continuiamo a parlare di bruttezza, anche se è meravigliosa la nostra Marzia, quindi non potremmo dire altrimenti. E parliamo di chirurgia estetica,
sì,
giusto?
Partiamo da lì. Allora, la bruttezza è sempre stata un problema, e quindi ovviamente l'uomo con le sue facoltà ha sempre cercato un modo per risolvere la questione. Ma ho trovato di recente un saggio bellissimo che vi consiglio, perché dà una prospettiva veramente del tutto inedita. Il testo è scritto da Rossella Ghigi, si chiama Per piacere, storia culturale della chirurgia estetica. Ed è un libro che vi fa passare qualsiasi complesso, tipo... innanzitutto, vabbè, è interessante perché racconta, a noi sembra una roba, sai, tecnologica, contemporanea, la chirurgia estetica. Invece lei racconta già di operazioni fatte nel 1500 per restaurare i nasi che venivano tagliati durante i duelli. Ovviamente non so il risultato, però insomma con tentativo c'era.
La roba proprio di quella, proprio semplice.
Così,
vai, okay.
Vieni qua che ti riappicci con le narici.
Tutto a posto.
Però vabbè, al di là di questo, la cosa interessante era che appunto, noi attribuiamo a delle parti del corpo, insomma, una cosa bella, una cosa brutta, eccetera. Allora, questo lo dico per tutte le donne che sono in ascolto: lo sapete, la cellulite, insomma, che adesso tutti ci rompono le scatole, eccetera, dove andava curata all'inizio, quando è nato il concetto di cellulite? Sulla nuca.
Sulla nuca?
Sulla nuca, un posto che voi non direste mai. Perché siccome erano di moda i tagli alla maschietta, no? Dopo quelle grocchie fine 800 così, allora avevi insomma la nuca che si scopriva perché i capelli diventavano corti e non potevi avere quella che veniva chiamata il collo da bisonte. Allora facevano i massaggi, le robe, insomma questo per dire che tutto è relativo.
Allora, a un certo punto tagliavano, poi vedi quello che succedeva.
Do coio coio, okay, via. Però insomma era, è interessante perché secondo me diciamo riallinea un po' di così di prospettive. Ma volevamo citarvi un e introdurre una canzone che a me piace moltissimo, la sto ascoltando in loop da una settimana, di uno che di chirurgia estetica
qualcosa ne sa,
qualcosa ne sa,
o comunque ne sapeva,
ne sapeva,
ne sapeva, esatto, ed è Michael Jackson con Love Never Felt So Good.
La musica può far miracoli. Una che è sempre precisina, tutta perfettina, Marzia, adesso ha ballato tutto il tempo sul tavolo.
Hai
brava
visto?
Marzia, grandissima. Passiamo a Pier, invece continuiamo a parlare di bruttezza, ma in un'altra forma.
Sì, in un'altra forma, sempre diciamo cinematografica, però comunque diversa, nel senso che uno brutto che ha sempre incontrato i favori del pubblico, sia maschile che femminile, è Woody Allen. E Woody Allen, insomma, non si può dire che sia un Adone, però è una di quelle persone che è riuscito a fare della sua bruttezza la sua arma, ma al di là della bellezza della sua intelligenza, della sua ironia e del suo modo di metterle poi sullo schermo. Woody Allen, diciamo che è una di quelle persone che non ti aspetteresti e invece fa, e ha fatto tanto, perché ha fatto dei film incredibili, bellissimi, sempre a chi piace naturalmente. Io ne ricordo uno in particolare che non è un classico per lui, ma è uno degli ultimi film che ha fatto che mi è piaciuto tantissimo, che non faceva ridere per nulla, e che era Match Point. A me è piaciuto tantissimo quel
anche
film, e non era lui praticamente, e ha dimostrato con quel film di saper fare un giallo veramente pazzesco, crudissimo, al limite quasi della violenza psicologica, ma veramente bella, non te l'aspetteresti mai. Mi è venuto in mente proprio perché comunque quando lo vedevi in certe parti veramente pazzesche, tipo in mutande, con questo fisico segaligno, che dice ma questo qua dove può andare, cioè, e invece ha fatto cose veramente notevolissime. Ha fatto cose notevolissime però non solo in campo cinematografico, ma anche in campo musicale, perché lui è diciamo buon suonatore di clarinetto, okay, e ha una sua band molto apprezzata. Io credo che sia molto apprezzata per il fatto che lui è Woody Allen e quindi naturalmente questa cosa fa, però io ho avuto modo di sentirlo in un paio di esibizioni e non è male. Quella che abbiamo adesso è stata fatta al Carlisle a New York ed è secondo me una buona declinazione della bruttezza che si trasforma in bellezza musicale.
Ho annunciato mille cose in radio, ma una canzone di Woody Allen mai, quindi ti ringrazio per Luigi per l'occasione.
Figurati.
Allora, 10 minuti alle 22, siamo ancora all'interno della rubrica Bain Drop su Radio Nexto e abbiamo con noi Marzia che descrive uno dei miei artisti preferiti in assoluto, che è Louis Armstrong e Ella Fitzgerald. Però sì, lascio a te il tutto, perché
sì, sarò breve, ma mi volevo riallacciare al discorso di Pierluigi, perché il jazz è una categoria potenzialmente infinita, in cui i brutti sono stati tantissimi. Però a proposito di come ci si può riscattare, no? Nonostante la bruttezza, vi volevo invitare a googlare la copertina di Ellen Lewis, che sono insomma dei musicisti eccezionali. Beh, Ella Fitzgerald è una delle voci che hanno veramente fatto la storia della musica, e se li guardate, lei sembra che abbia appena sfornato una torta, perché è quel tipo di matrona, sì, insomma, con vestito a fiori, esattamente. Lui ha, noterete, il calzino bianco arrotolato dentro il mocassino, quindi sono un po' come dicevamo prima, non dico di Bocelli, però insomma quest'idea di persone umilissime, poi quando iniziavano a fare quello che era il loro mestiere erano veramente indimenticabili. Però cercando di insomma passare dal jazz a qualcosa di un po' più serio, vi ho portato un passo di Kafka, perché Kafka è un autore fondamentale, uno dei primi che hanno veramente portato in letteratura la sensibilità contemporanea, e ha scritto romanzo bruttissimo, vorrei dire, di un uomo che un giorno si sveglia scarafaggio. E vi leggo. Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto. Sdraiato nel letto, sulla schiena dura come una corazza, bastava che alzasse un po' la testa per vedersi il ventre convesso, bruniccio, spartito da solchi arcuati. In cima al ventre la coperta, sul punto di scivolare per terra, si reggeva a malapena. Davanti agli occhi gli si agitavano le gambe, molto più numerose di prima, ma di una sottigliezza desolante. Oh, e allora lui, appena sveglio, questo è proprio l'inizio del libro, appena sveglio si guarda intorno e poi il suo primo pensiero non è oddio cosa sono diventato, che schifo, ma buon Dio, pensò, che mestiere faticoso ho scelto, dover prendere il treno tutti i santi giorni. Ho molte più preoccupazioni che se lavorassi in proprio a casa, e per di più ho da sobbarcarmi a questa tortura dei viaggi, all'affanno delle coincidenze, a pasti irregolari e cattivi, a contatti umani sempre diversi, mai stabili, mai cordiali, all'inferno tutto quanto. Ecco, io lo trovo veramente geniale, perché innanzitutto Kafka ha scelto un animale con cui non si può solidarizzare, no? Per cui uno prova schifo. Ma la cosa veramente assurda è la normalità della dissociazione, certo, della persona. Soprattutto mi piaceva perché mi faceva ridere il pensiero che allora non è vero che ogni scarafone è bello a mamma sua, perché, perché la famiglia non accetta proprio facilissimamente questa cosa. Però la cosa che mi piaceva rilevare, Kafka ha scritto questo, poi è diventato appunto uno degli autori più importanti del Novecento. Lui, poveretto, era tubercolotico, insomma ce l'aveva tutte pure lui, e questa capacità di convertire un evento brutto, una fase spiacevole della vita, in un'energia positiva, secondo me è un talento eccezionale. È una delle cose che io ammiro di più nelle persone, la capacità di convertire un evento che ti succede, perché poi shit happens, cioè le cose brutte capitano a tutti, in qualcosa di bello e di straordinario. E qui mi viene in mente, tornando diciamo a qualcosa di più light, una capacità del genere l'ha avuta George Michael, perché sapete che nel 1998 è stato scoperto con uno scandalo planetario, sì, dentro, sì, un cesso pubblico con un altro uomo. Ovviamente non voleva fare outing, suppongo, visto che l'aveva tenuto nascosto per tanto tempo, però da questo episodio ha tirato fuori uno dei suoi più grandi successi di tutti i tempi, che è Outside.
Solitamente si dice che tutte le cose belle hanno una fine, ma anche le cose brutte.
Per fortuna.
E siamo arrivati alla fine, quasi alla fine della seconda rubrica di questa sera, Brain Drop. Lascerei la parola a Pierluigi per la conclusione, diciamo.
Sempre cinema, direi. Questa sera sono un po' monotematico, ma il tema secondo me è interessante, molto vasto. Parliamo del buono, il brutto e il cattivo di Morricone, mm-hmm. Cioè di Morricone, colonna sonora naturalmente di Morricone, che clamorosamente è un errore, nel senso, una delle colonne sonore più famose che ci siano al mondo è stato uno scarto iniziale, perché gli studios americani, nella loro visione diciamo a volte un po' strabica direi, l'avevano scartato, e quindi questo ti fa capire che in certi casi quello che viene ritenuto brutto, a parte che ritenere brutto qualcosa di Morricone mi fa arricciare un po' la pelle, però comunque evidentemente c'è stato qualcuno che ha detto no, questa roba che hai fatto fa schifo, e magari Morricone ha detto ma non so. Comunque.
Ma forse anche che era proprio un modello diverso, perché la musica diciamo statunitense era molto insomma complessa eccetera, invece questa è estremamente semplice, no?
Certo,
però
certo.
Sergio Leone quando l'ascolta, un po' c'aveva problemi di budget, quindi vabbè, pigliamo quello che passa al convento. Però credo che abbia anche proprio avuto un'intuizione, perché anche i suoi film erano così, tutto sommato, no?
Esattamente.
Nella semplicità, l'eccezionalità del prodotto.
Less is more, assolutamente.
Però io qua devo dire che per nostra fortuna di a basso budget non c'era soltanto la musica di Morricone, ma anche Clint Eastwood, che all'epoca non era
venuto via
niente.
Due soldi?
Esatto. La cosa pazzesca è che si era portato tutto lui da solo, il tipo il poncio era suo, quindi
però... momenti difficili anche per lui. Bene amici, siamo giunti al termine, grazie a Marzia, grazie a Pierluigi,
grazie.
È stato meraviglioso, noi ci ritroveremo tra un paio di lunedì. Prego.
E ci sentiamo la colonna sonora del il buono, il brutto e il cattivo.
Vi lasciamo così.
Thank you.